Stasera è uno dei passi in Primo Giovanni che mi piace di più perché parla proprio del momento in cui vedremo Gesù faccia a faccia. Non c'è una cosa per me più spettacolare, non vedo l'ora. Quindi sono grato al Signore che ho l'opportunità di parlare proprio di questo passo. Volevo iniziare pensando di una cosa molto banale. Arriviamo a Gesù. Cominciamo con il tuo navigatore satellitare, che magari ce l'hai in macchina, o usi il tuo telefonino, ormai usiamo Google Maps spesso in macchina, invece di quello classico che era appoggiato al vetro, e questo navigatore ci guida sulla strada giusta fino alla destinazione, magari fino a Milano, a Roma o anche qua in zona. Ci fa vedere ciò che ci aspetta. La strada davanti, quanto manca, magari 2 ore, 30 minuti, e dove andare, dove girare, prossimo giro. Diciamo che siamo diventati un po' dipendenti, non sappiamo più come navigare senza il navigatore. Una volta era la cartella e poi i segni stradali e basta, dovevamo capire come navigare. Io lo uso spesso per la precisione riguardo il traffico. Andando a Milano, ok, posso seguire su questa strada, c'è un'ora di traffico di qua, 30 minuti, seguo quello. E cambia il modo di viaggiare, non dobbiamo più pianificare prima di partire, schiacciamo il pulsante, poi arriva la cartella e poi seguiamo il navigatore.
Sì,
è vero, un voce molto sexy o molto sterile, no, si può scegliere. Io viaggio più tranquillo quando c'è il navigatore, molto di meno se non c'è, è triste. Ma detto quello, dobbiamo ancora guardare la strada davanti, giusto? Anche se c'è il navigatore, devo guidare, devo guardare la strada, lui non fa tutto. Almeno non adesso, non è ancora abbastanza avanzata per guidare la macchina, quasi, ci arriveremo. Ma se sono troppo focalizzato sul navigatore, cosa succede? Magari fino a tamponare la macchina davanti, se guardo qua al navigatore che è a fianco, sul vetro. Se sono troppo focalizzato sulla strada, magari non sento, non guardo il navigatore e non prendo la strada giusta. Quindi può succedere così anche nella vita spirituale. Come guardare il navigatore, sono importanti le profezie del futuro, che parlano del futuro, tipo l'arrivo di Gesù. Ciò che ci dice del futuro dovrebbe incoraggiarci un sacco. Le profezie sono per quello, per incoraggiarci, non per confonderci. Quindi le profezie del futuro hanno la capacità di cambiare la prospettiva del nostro presente. Nello stesso modo, se siamo proprio consumati pensando delle cose future, avremo difficoltà nel navigare la vita quotidiana, giusto? Quindi, se guardo solo la vita quotidiana, sarò molto scoraggiato, nel senso che se guardo le notizie in giro, tutto triste. Se guardo ai miei problemi, molto scoraggiato, molto scoraggiante. Quindi dobbiamo trovare un buon equilibrio tra guardare il presente, quello che c'è davanti, e guardare il futuro. La nostra tendenza, umanamente pensando, è di dimenticarci del futuro. Viviamo nel momento e basta, non abbiamo tempo di pensare di Gesù che arriva, viviamo nel nostro piccolo mondo e basta. Questa è la nostra tendenza. Quindi come possiamo trovare un equilibrio biblico tra pensare del futuro e vivere proprio nel presente? Vedremo come la prospettiva giusta del nostro futuro cambierà il nostro presente, secondo questo passo. Sono pochi versetti, 1 Giovanni 2, 28, fino a 3:3. Ora dunque, figliolietti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui.
Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. Quindi vedremo in questo testo come l'arrivo di Gesù ci dà una speranza che ha la potenza di trasformare il nostro presente. Vedremo anche come sarà la nostra glorificazione. Parliamo spesso della giustificazione, della santificazione, ma stasera la glorificazione. Magari la cosa ancora più bella. Quindi passiamo un attimo, come sempre, nel contesto del nostro libro. L'autore, come sappiamo, è Giovanni, l'apostolo Giovanni, il discepolo più stretto con Gesù. I destinatari sono veri credenti in Cristo, non è mai in dubbio per Giovanni, quasi dato per scontato quando scrive. E volevo guardare un attimo le differenze ancora tra il Vangelo di Giovanni e la lettera del primo Giovanni. Il Vangelo di Giovanni parla soprattutto del nostro rapporto con Cristo. Come iniziamo un rapporto con Cristo? La questione centrale è: sono figlio o no? Ho riposto la mia fiducia in Cristo o no? Parla della mia posizione con Dio. Sono diventato un membro della sua famiglia tramite fede in Cristo o no? Quando ripongo la mia fiducia in Cristo, sono eternamente sicuro, sigillato dallo Spirito. Nessuno può strapparmi via dalla sua mano. Quello è il Vangelo di Giovanni. Noi stiamo studiando primo Giovanni, che parla di comunione con Cristo, intimità con Cristo. È dato per scontato in primo Giovanni che siamo credenti. Lui sta parlando ai credenti della Chiesa. La questione centrale è: siamo intimi con Cristo o no? E quanto siamo intimi? Parla della condizione del nostro rapporto. Va bene con Cristo o no? È una cosa, la nostra comunione, la nostra intimità, che è sfidato continuamente nella vita, giusto? Da ogni cosa. E quando c'è comunione e intimità, quando dimoriamo in Cristo, vediamo il frutto dello Spirito nel credente. Quindi, per farci capire il nostro contesto. Quindi, dall'inizio della lettera di primo Giovanni, lui parla degli ostacoli alla nostra intimità con Cristo. Ha parlato del nostro peccato come ostacolo, ha parlato del nostro odio verso i fratelli come ostacolo, ha parlato del mondo come ostacolo, e poi settimana scorsa ha parlato di Satana come ostacolo, anticristi come ostacoli alla nostra intimità con Cristo. Vedremo in questo passo c'è una transizione tra il suo parlare di ostacoli alla nostra intimità con Cristo a qualcos'altro. Lui ci dà il perché dovremmo essere intimi con Cristo, perché dovremmo dimorare in Cristo. Ha parlato di tutti questi ostacoli alla nostra intimità, ma perché dovremmo essere intimi con Cristo? E parlerà stasera del giudizio, il tribunale di Cristo per i credenti. Dobbiamo dare un resoconto a Cristo. Questo è il motivo dietro. E per i prossimi due capitoli descrive la vita del credente che non sarà svergognato davanti a Cristo a questo giudizio. Quindi ci buttiamo subito, versetto 28. Vedremo in questi versetti, all'inizio c'è uno sguardo al futuro, al giudizio, quando siamo lì davanti a Cristo. L'ultimo versetto ci darà uno sguardo al presente. E in mezzo, è molto bello, vedremo chi siamo in Cristo e come saremo quando siamo lì con Lui. Quindi ci dà tanta roba in questi pochi versetti. Quindi uno sguardo al futuro. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Immaginate che suona il citofono, ma tu non sei vestito bene, magari hai dei vestiti sporchi, puzzolenti, la piccola ha appena fatto la cacca e puzza,
la casa è un macello, ma loro devono entrare, sono amici, non puoi lasciarli per strada. Suona sempre il citofono al momento sbagliato. Nello stesso modo, Cristo potrebbe arrivare in qualsiasi momento, all'improvviso. Potremmo morire all'improvviso e saremo lì davanti a Lui. La domanda che dobbiamo considerare è: siamo pronti per apparire davanti a Cristo? Che cosa ci dice esattamente questo versetto? Dice che quando siamo davanti a Cristo ci saranno uno di due atteggiamenti. Ci saranno delle persone che hanno fiducia, che vuol dire che sono gioiosi, hanno entusiasmo, sono pieni di coraggio. Sono qui davanti a te, Cristo, ti lodo, ti adoro, sono felici. E poi ci sono quelli che sono svergognati davanti a Lui, si vergognano, hanno rimpianti, rimorsi davanti a Lui. La buona notizia è che anche quella vergogna passerà e entreremo per l'eternità con Cristo, con gioia, senza questa vergogna. Ma su che cosa è basato il mio atteggiamento davanti a Cristo? Svergognato o con fiducia? In poche parole, se dimoro in Cristo, se sono intimo con Lui, avrò fiducia davanti a Lui quando sono lì. Se non dimoro, se non sono intimo con Lui, sarò lì svergognato. E quasi tutto il resto di Primo Giovanni sviluppa questa idea di come avere fiducia quando sono lì davanti a Cristo. Come sarà stare davanti a Cristo per il credente, per il non credente? Voglio esaminare velocemente come sarà il giudizio per il credente, come sarà il giudizio per il non credente. Notate bene che quando una persona arriva davanti a Cristo come credente o non credente, è già deciso il destino eterno. Se un credente arriva lì, è morto, avendo fiducia in Cristo, il destino è l'eternità in cielo. Se qualcuno muore senza Cristo, senza aver riposto la sua fiducia in Cristo, appare davanti a Cristo, è già deciso che passerà l'eternità nell'inferno. Quindi voglio guardare specificamente cosa succede al credente, come sarà questo giudizio. Il giudizio per il credente si chiama il tribunale di Cristo e non è un giudizio proprio. Infatti Paolo ci dice che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi questo tribunale di Cristo non è per condannarci. Gesù ha preso la nostra condanna su di sé, ha pagato il prezzo, quindi non è per condannarci. Dobbiamo rendere conto a Gesù, a questo tribunale di Cristo. Cosa ci dice Paolo di questo in Romani 14? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, infatti sta scritto: come è vero e vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a se stesso, di se stesso a Dio. E poi ripete in Secondo Corinzi: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Quindi a questo tribunale di Cristo c'entra soltanto la nostra vita da credente, dal momento in cui credo come credente fino al momento in cui muoio o il Signore torna per prendermi. E questo tribunale di Cristo è basato sulle nostre opere, le nostre buone opere fatte nella vita. E si tratta di cosa ho fatto con ciò che mi è stato affidato. Quindi ognuno di noi è stato affidato del tempo, 24 ore ogni giorno. Cosa ho fatto con il tempo che il Signore mi ha dato? Ognuno di noi è stato affidato delle risorse. Certi di noi abbiamo tante risorse, certi altri abbiamo poche risorse, ma siamo stati affidati certe risorse. Come usiamo quelle risorse? Noi siamo stati dati delle opportunità. Dio spesso apre delle porte per noi, per parlare con le persone,
abbiamo sfruttato per la sua gloria queste opportunità o abbiamo sprecato queste opportunità? Poi il Signore ci ha dato dei rapporti interpersonali, tra amici, tra parenti. Abbiamo usato questi rapporti per la sua gloria, per costruire il suo regno, o abbiamo sprecato questi rapporti? Quindi, al tribunale di Cristo, il giudizio sarà basato su come sprecavo o utilizzavo queste cose per Dio o per me stesso. Erano sfruttati per la gloria di Dio o sfruttati per me stesso? Dipendevo da Dio, vivendo questa vita, o da me stesso, le mie forze? Grazie a Dio, notate bene che non saremo paragonati ad altri credenti. Sarà un giudizio personale, quello che è stato affidato a noi e come abbiamo agito. Non saremo mai paragonati ad altri. E in questo giudizio, questo tribunale di Cristo, sarà deciso soltanto i premi che riceveremo. Non è per punizione, perché Gesù ha preso su di sé la nostra punizione. Quindi non concerne quello, non ha a che fare con quello. Leggiamo un piccolo passo di Paolo che parla proprio di questo. Un'immagine di come sarà questo tribunale di Cristo. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi l'idea è che ognuno di noi come credenti stiamo costruendo qualcosa sul fondamento di Cristo, giusto? È una casa che è costruita per l'eternità, con cose eterne o con cose terrene? Come sarà costruita questa casa? Gesù proverà le nostre opere con il suo fuoco. Non sappiamo esattamente come sarà, ma è l'immagine che Paolo ci dà quando lui ci darà questo resoconto. Quindi, se ho costruito bene, con cose eterne, rimarrà oro, argento, pietre di valore. Se ho costruito male, con cose terrene, cioè legno, fieno, paglia, tutto arso. Quindi quello che rimane, ricevo premi se rimangono delle cose tipo oro, argento, pietre di valore. Ma una cosa breve, parlando di questi premi non sono per la nostra gloria. Sì, Dio riconosce la nostra fedeltà, ma questi premi sono per lanciare ai piedi di Cristo. Prendiamo le corone date, le lanciamo ai piedi di Cristo, perché Lui è quello che è degno. Questi non sono premi per vantarci, sono per onorare Lui, giusto? Quindi, pensando di questa idea dell'arrivo di Cristo all'improvviso, o il suono al citofono non voluto, se per esempio il presidente Trump stesse per venire, ricevi una chiamata, sta per arrivare il presidente, quello di Italia o in America, che dobbiamo sistemare la casa, giusto? Dobbiamo veramente fare tutto per mettere in ordine la casa. Ok, va bene, se arriva, ok, la casa sarà magari in ordine. Ma Gesù, no, Gesù ci accoglierà a sé un giorno e dobbiamo essere pronti. Non sappiamo quando tornerà, non sappiamo quando moriremo. Quindi quello è l'immagine del giudizio per il credente, il tribunale di Cristo. Non è una cosa che è spaventosa, non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere una motivazione per noi di dimorare in Cristo, affinché possiamo avere fiducia, essere felici quando siamo lì davanti a Lui, gioiosi, invece di essere svergognati, di ritirarci indietro. Ma volevo brevemente parlare del giudizio per il non credente, che è una cosa molto pesante e fa paura, veramente. Il giudizio per il non credente, qualcuno che non ha mai messo la sua fiducia in Cristo come personale salvatore, si chiama il grande trono bianco ed è descritto in Apocalisse in pochi versetti verso la fine del libro. Apocalisse 20, da 11 a 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi ogni persona che non ha mai riposto la sua fiducia in Cristo non avrà il suo nome scritto nel libro della vita e sarà gettato all'inferno. Quindi quando una persona appare davanti a Cristo, a questo grande trono bianco, è già deciso dove andrà, perché è già morto senza Cristo. Quando muore senza Cristo, andrà all'inferno. La punizione è già decisa. Senza Cristo si va all'inferno. Questo giudizio decide il grado di punizione che riceverà all'inferno. Sarà punizione eterna, separata da Dio. Ogni persona che sta qua davanti a Cristo, a questo grande trono bianco, merita questa punizione. Anche noi meritavamo la punizione, ma è stato pagato da Cristo. Quindi la questione importante per queste persone è: Gesù mi ha lavato o no? E la risposta per ognuno di loro: non sono stati lavati da Cristo. E poi qui davanti a Cristo, al grande trono bianco, nessuno avrà delle scuse da tirar fuori. Ogni bocca sarà chiusa. Ah, Gesù! Bocche chiuse. Non avranno il diritto di parlare perché le scuse non sono valide. Ognuno qua, davanti a questo grande trono bianco, merita la punizione. Non c'è neanche una persona buona lì, nel gruppo. E se credono di essere buoni, sono stati ingannati. Il salmista ci parla proprio di questo. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Questo è quello che descrive il cuore umano senza Cristo. C'è solo una speranza per ognuno di noi, è Gesù Cristo. Se non conosci Gesù, se sei qua e non conosci Gesù personalmente, dovresti avere paura. Perché passerai, senza Cristo, passerai l'eternità separato da Lui all'inferno. Se rifiuti il dono gratuito della salvezza che Lui ti offre, passerai l'eternità senza di Lui. Quindi non lasciate andare questa opportunità di credere in Cristo. Potete uscire di questa sala sapendo di avere fiducia in Cristo, di essere salvati, di avere un destino al cielo. Quindi venite a parlare con me, uno dei responsabili, possiamo aiutarvi a capire come conoscere Cristo in questo modo. Facciamo un piccolo ripasso. Il tribunale di Cristo solo per credenti, giusto? E ognuno a questo tribunale di Cristo ha un rapporto personale con Gesù per fede. Il giudizio sarà l'utilizzo delle risorse che sono state affidate ad ogni credente, giusto? Quello che sarà deciso, premi, ok? Questa persona passerà l'eternità in cielo con Cristo. Il grande trono bianco è per ogni persona che non ha mai riposto la sua fiducia in Cristo. Senza Gesù, questa persona sarà giudicata secondo le sue opere nella vita
e per determinare il grado di punizione.
E poi questa persona passerà l'eternità all'inferno.
Volevo guardare questi due lati per il credente e non credente, sono un po' pesanti, ma vanno dette perché è nella parola. Quindi l'idea qua è di dare un resoconto a Gesù, dovrebbe motivarci a dimorare in Lui. L'idea che devo stare davanti a Lui a dare un resoconto dovrebbe incoraggiarmi a dimorare in Lui, ad essere intimi con Lui. Adesso vediamo velocemente chi siamo e come saremo quando arriva Gesù. Quello era un po' pesante, adesso tutto il resto è gioioso. Giovanni qua inizia un discorso su come prepararci per incontrare Gesù senza vergogna. Non dobbiamo essere svergognati davanti a Lui, e Lui vuole istruirci come. Dice: se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Qui c'è scritto se, non parla di incertezza, è più come siccome. Quindi, siccome voi sapete che Egli è giusto, se qualcuno pratica la giustizia, è suo figlio, è un figlio di Dio. A questo momento ci sono tanti falsi dottori in giro, sappiamo quello dai capitoli precedenti. Loro dicevano che Dio è luce e anche ha delle tenebre. Dio ha questa insalata mista di luci e tenebre. E nello stesso modo i suoi seguaci sono uguali, hanno questo misto di luce e tenebre. E Giovanni dice, assolutamente no. Dio è giusto, punto e basta. E i figli dovrebbero assomigliare al loro padre. Com'è questa giustizia di cui Giovanni parla? Lui spiega più avanti, vedremo più avanti, una definizione. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Quindi, se qualcuno pratica questa giustizia, è ovvio che è nato da Cristo, è nato da Lui. L'idea è che i credenti che praticano la giustizia saranno ovvi a tutti. Sarà ovvio a tutti quelli che sono intorno se pratico questa giustizia, se amo i fratelli intorno a me, se riposo la mia fiducia in Cristo. Ma una cosa importantissima, non dice chiunque non pratica la giustizia non è nato da Lui. Se fosse così, nessuno di noi sarebbe salvato, giusto? Perché anche noi credenti a volte non pratichiamo la giustizia. Purtroppo ci sono veri credenti che spesso non praticano la giustizia. Non dovrebbe essere così, ma succede. Se non pratico la giustizia, come può il mondo vedere Cristo in me? Se non assomiglio al mio Padre, come possono loro vedere che appartengo a Lui? Giusto? Poi versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Vedete qua, questo imperativo non è forte abbastanza. Dovrebbe essere guardate attentamente, analizzate quale amore il Padre ha profuso su di noi. Quale amore? Non è un amore qualsiasi. Infatti Paolo parla proprio di questo amore in Efesini. Affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. È un amore soprannaturale. Qual è la misura di questo amore? La nostra adozione come figli. Lui ha profuso su di noi questo amore. Non ha il braccino corto. Dio è generoso con il suo amore. È un amore che non può essere guadagnato, comprato o perso. Poi ci ha dato il grande onore di essere chiamati i suoi figli.
Dio ci ha amati per prima, nonostante il nostro peccato. Non è che ci ha solo perdonato, ci ha resi figli. Sì, ci ha perdonato, ma siamo stati dichiarati anche i suoi figli. La nostra identità è cambiata, non siamo più persone estranee. Facciamo parte della sua famiglia con il suo DNA. Giovanni parla di questo. Egli, cioè la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto. Il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui. Non dovrebbe sorprenderci che non ci riconoscono. Non so se è mai successo a voi, magari qualcuno ti ha detto, osservando la tua vita, ma tu sei una buona persona, proprio brava, diversa. Ma perché? Qual è il momento di dire, non sono una persona brava o buona? Ho un Salvatore che è buono, che mi ha cambiato, ma se vedi qualcuno, qualcosa attraente in me, è Cristo. Infatti, loro magari non riconoscono che siamo figli di Dio, ma riconoscono una differenza, una cosa diversa. Quando riconoscono quello, è la nostra opportunità di dire, no, non è qualcosa di me, è mio Salvatore, Cristo. Lui mi ha cambiato. Magari non percepisci che sono salvato, ma percepisci una differenza, ed è Lui. Può fare la stessa cosa per te. Versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lui ha sottolineato chi siamo. Siamo figli di Dio. E poi ci fa capire come saremo. Quando vediamo Cristo faccia a faccia, saremo subito trasformati. Sarà in quell'istante, quando lo vediamo faccia a faccia, boom, glorificati. Uno sguardo a Lui, come Egli è, ci glorifica in ogni senso. Questa maledetta carne sarà tolta, un corpo nuovo avremo, un corpo perfetto. La natura peccaminosa, via! Il peccato stesso, via! Dolori, mai più! Malattie, mai più! Un corpo nuovo. In quell'istante che vediamo Cristo, avremo un corpo nuovo, trasformato, nuovo. Poi finisce Giovanni con uno sguardo al presente. C'era uno sguardo al futuro all'inizio, finisce con uno sguardo al presente. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso come Egli è puro. Questa speranza, cioè vedere e conoscere Cristo con i nostri nuovi corpi, senza peccato, non è una speranza come spero di dormire bene stasera, e lo spero, ma è una speranza sicura in ciò che sicuramente succederà. Succederà il ritorno di Cristo, di sicuro. Poi ci scrive, purifichi se stesso. Se ho questa speranza in Cristo, mi trasforma oggi. Cambia la mia vita oggi se sto sperando del ritorno di Cristo. La speranza del futuro con Cristo mi sprona verso intimità con Gesù oggi. Ora la speranza di vedere Cristo ci purifica pian pianino nella vita quotidiana oggi. E un giorno vedere Cristo ci purificherà completamente, quando avremo corpi nuovi. Quindi, per ripassare, uno sguardo al futuro ci ha dato all'inizio, cioè viviamo come quelli pronti per vedere Cristo, dovremo vivere per incontrare Cristo. Ognuno di noi vuole sentire ben fatto, servo fedele. Vogliamo sentire quello dal Signore. È la cosa più incredibile che possiamo sentire da Lui. Quindi viviamo oggi per essere pronto per vedere Gesù. Uno sguardo al futuro. Poi abbiamo visto chi siamo e come saremo. Siamo figli di Dio e saremo simili a Lui. Avremo un corpo eterno come quello di Lui. Poi uno sguardo al presente, sperando nel suo ritorno mi trasforma oggi, cambia la mia mentalità e il mio modo di vivere oggi, se sto pensando del futuro, quando tornerà Gesù. Volevo fare un piccolo parentesi qua. Dobbiamo stare attenti riguardo ai racconti di persone che parlano dell'aldilà, perché ci sono diversi libri che sono stati scritti di persone che sono morti, sono tornati e parlano di diverse cose. Se Dio volesse darci più informazione, oltre a quello che c'è nella Bibbia, ci avrebbe scritto più nella parola. Quindi non prendo con tanto peso questi racconti. Torno alla Bibbia. Invece, penso che Dio non ci abbia dato tantissimi dettagli per non distrarci. Sarà così meraviglioso il cielo, se sapessimo tutto questo, sarebbe molto difficile vivere la nostra vita quotidiana. Ci ha dato il dettaglio giusto per capire, sarà un posto meraviglioso, ma non i piccoli dettagli. Sapremo, vedremo nell'aldilà. Magari l'ultima cosa che voglio condividere. Come saremo, cioè con questi corpi nuovi, non è niente paragonato a con chi saremo. La cosa più bella del cielo non è il corpo nuovo, non è vedere i parenti già morti, è Gesù Cristo. Stare nella presenza del nostro Gesù. Volevo finire con un passo che parla proprio dell'aldilà, di quella città dove vivremo con Cristo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii un gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. Che bello pensare di quella città che non ha bisogno di sole o luci, perché Cristo splenderà per tutta l'eternità.